Dello Spirito Santo,
che era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, osserva me, che di lui ha fatto dalla pietà celeste. Amen.
L'eterno riposo.
Torna a loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, di cose in pace. Amen.
Siamo tanto gentili.
Senza che abbiamo.
Ricordatevi di pregare sempre per le anime del purgatorio. Perché sono sante. Si dice le sante anime del purgatorio, vero? Perché di sicuro vanno in paradiso, all'inferno non ci vanno più, sono sicure. Però il purgatorio va da una sofferenza tremenda, simile quasi a quella dell'inferno, a una aspettativa di entrare, di vedere il Signore in paradiso, senza più sofferenze. Il purgatorio è una gamma così. Però almeno si ha una certezza, intanto di non offendere più Dio, e poi, o prima o dopo, di entrare in paradiso. Perciò, ma preghiamo per loro. Sapeste quante grazie ci ottengono le anime del purgatorio? Noi a volte facciamo l'intercessione dei santi, vero? Ottima cosa, perché vedono Dio, sono vicini al Signore, perciò pregano per noi, ci aiutano, eccetera. Ma le anime del purgatorio anche sono efficientissime, perché a loro conviene pregare per noi, perché così vanno più presto in paradiso anche loro, capite? E ci ottengono tantissime grazie. Don Bosco era, specialmente Madre Mazzarello, erano molto molto devoti delle anime del purgatorio. Mi ricordo che in noviziato avevamo la rampa di scale, no, per andare al primo piano, e a metà rampa c'era un quadro che è molto comune, con tutte le anime del purgatorio, no? In mezzo alle fiamme così. E c'era una scatoletta e si pescava un foglietto. Allora diceva, prega per l'anima più abbandonata, prega per l'anima che soffre per questo peccato o per l'altro. Insomma, le varie intenzioni, si diceva un becco in terra, poi si andava di sopra. Questo proprio perché tanto Madre Mazzarello quanto Don Bosco erano molto devote delle anime del purgatorio, molto, perché noi preghiamo per loro, perché loro non possono più ottenere niente per loro, ma per noi sì, per noi pregano tantissimo per noi e ci ottengono tantissime grazie, e ottenendoci le grazie per noi e pregando, noi offriamo le nostre preghiere per loro, e anche loro vanno più presto in paradiso, no? Perché c'è la cosiddetta comunione dei santi, no? La comunione dei santi è la comunione di quelli che sono in grazia di Dio, e le anime del purgatorio sono tutte in grazia di Dio, se no sarebbero all'inferno. L'inferno no, l'inferno non c'è più niente da fare. Allora, il mondo voi lo vedete come va, no? Non è corretto. Non occorre dirvi, non occorre, lo sapete già per che cosa siamo incamminati, e quello che deve succedere succederà. Però se noi preghiamo, le sofferenze vengono attutite, tante anime possono salvarsi, tante vedendosi nel pericolo così, invece che imprecare, invece che maledire, basta che dicono, oh Signore aiutami, e sono in paradiso, vanno, magari faranno un lungo purgatorio, ma sono salve. Perché pensate che basta invocare il Signore, anche all'ultimo momento, e si è salvi. Allora noi dobbiamo pregare che ci siano tante anime che si salvano. Perché è un momento terribile, lo vedete anche voi, e poi sappiamo quello che dovrà succedere, il Signore ce l'ha avvertito, ci ha detto, se ci credete, ma anche se non ci credete avverrà lo stesso. Io a volte rido perché dico, ma uno ci crederà, non ci crederà, ma a me non importa che crediate, che non crediate. L'importante è che viviate in grazia di Dio e che preghiate anche per quelli. Dopo bisogna accettare quello che il Signore permette, perché non è che voglia, non è che voglia, ma lo permette. Perché i peccati sono talmente moltiplicati, talmente hanno invaso tutta la terra, i peccati, che ditemi voi, come si fa a salvarsi? Quelli che credono proprio veramente in Dio, e sono pochi al confronto di tutta l'umanità. Pensate tutta la Cina, per esempio. Ci saranno dei singoli che ancora hanno fede, ci saranno dei gruppi che pregano, ma sono esigui, non possono pregare. E poi se scoprono che pregano Dio, che è così, li uccidono subito. Vai, ne muoiono martiri, vanno in paradiso, eccetera. Pensate all'Asia, è in mano a Satana tutta, perché lo sappiamo benissimo che Allah non esiste, è Satana. È inutile che vengano a dirci, ma dobbiamo rispettare. Noi dobbiamo rispettare tutti, siamo d'accordo. Noi non facciamo male a nessuno. Anzi, preghiamo per loro. Cerchiamo di essere buoni con tutti, ma la questione è che non si salvano mica se non si convertono, se non credono in Dio, capite? E loro che sono costretti anche a obbedire, perché sono costretti a obbedire, se no li fanno fuori, capirete voi, poveretti, o si ribellano e magari vengono uccisi e allora sono martiri, oppure cercheranno di nascondersi, di fare non so che cosa possano fare. Perché anche tutte le repubbliche a sud della Russia sono tutte di Allah, sono tutte musulmane. Quando abbiamo stato che anche tutte le repubbliche a sud della Russia saranno distrutte e non c'erano ancora, io me lo ricordo, andavo con l'Atlante a vedere ma dove sono queste repubbliche a sud della Russia, dove sono e non c'erano. Non si erano ancora formate, quando mi ha avvertito che anche tutte quelle saranno distrutte. Perché dopo è venuto fuori che c'erano, poi dai giornali, da tutto mi sono interessata, sono tutte musulmane. E i musulmani non si salvano mica, sapete. Allah non esiste, è Satana Allah. Maometto l'ha messo come... Ma era il satanito, poveretto. Adesso se noi diciamo questo ci scomunicano fuori, dicono, oh no, bisogna rispettare. Ma io rispetto tutti. Io non mi insegnerò mai a far del male a nessuno di loro. A nessuno. Se hanno fame, sfamateli. Se hanno male, curateli. Sono persone umane come noi, no? Il Signore non è che ci domandi, che ci abbia detto di fare il bene solo ai cattolici, ai cristiani e non agli altri, no? A tutti, a tutti. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Questo ci ha detto Gesù, vero? Ci ha insegnato. Mettete pure che siano i minimi, mettete che siano tutto quello che volete. Noi non abbiamo il diritto di far soffrire nessuno. Abbiamo il dovere sacrosanto di amare tutti, di voler bene a tutti. Ma voler bene non vuol dire pensare come loro, cadere nell'errore come loro. E no, c'è una bella differenza. Io li amo come persone umane. Se hanno fame cerco di sfamarli, se hanno sete cerco di dissetarli. Va bene, se sono malati cerco di curarli. Non faccio loro del male a nessuno. Il Signore non ci ha insegnato a far del male ai nemici. Anzi, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi perseguitano e vi calunniano. Questo è Gesù. E allora, tanto per puntualizzare le cose, no? Queste lo sapete già, ve l'avete sentite dire, ma ripetita iuvant, dicono, no? In latino, cioè Giova. E gli alunni, gli studenti, avevano aggiunto si non seccano, se non sono seccanti le cose. Magari sarete stufi di sentirmi ripetere, ma è la verità, non posso fare altro. Non posso dire altro, non posso insegnarvi altrimenti, se no non vi trasmetterei la verità. Vi direi bugie, vi direi quello che mi viene in mente. Io non ho nessun diritto di fare questo, va bene? Guardate, no, la nostra forza, ricordatevelo, è la preghiera. Vivere in grazia di Dio, prima cosa. Se non siamo in grazia di Dio, corriamo dal primo prete che vediamo e confessiamoci, va bene? Io parlo a delle persone che seguono Cristo, qua da voi, e quindi il peccato mortale è quello che ci divide proprio. Il peccato veniale, è bene confessare anche quello, sapete perché? Perché ci diamo conto che quello non è bene. Il peccato veniale è un male più leggero, ma è sempre male. Noi dobbiamo cercare di eliminare dalla nostra coscienza anche i peccati veniali, volontari. I volontari purtroppo siamo tanto fatti di carne e ossa e ci cadiamo tutti. 7 volte al giorno cade il giusto, ma si rialza, dice la Sacra Scrittura, si rialza. Capisce di aver sbagliato e dice, beh, volto pagina e non faccio più, cerco di non... Oh Signore, perdona, mi è scappato e c'è una parola o qualcosa, succede. Ma non sono quelli che fanno soffrire il Signore e che condannano noi. Sono i peccati volontari. Io so di far male non amando quella persona. Ma non amare quella persona non vuol dire andarla a abbracciarla e abbracciarla e dire oh ti voglio bene. No. Vuol dire non volere il male di quella persona. E se posso farle del bene, gli faccio del bene. Ma ci sono delle persone che non ci sopportano, no? Anch'io ne ho avute tante di quelle che non potevano vedermi, neanche dipinta. Beh, io cercavo di stare alla larga, non perché dessero fastidio a me, io per non dar fastidio a loro, perché è un atto di carità anche quello, no? Se sappiamo che una persona ci sopporta, non ci sopporta bene, cerchiamo anche di non appesantirla con la nostra presenza, no? Cosa dite voi? È un atto di carità, ma non perché lei fosse antipatica a me, no, quello non lo posso permettere. Io devo voler bene. Certo che si va più d'accordo con certe persone che con altre, questa è una cosa logica. Ci sono certe persone che hanno un temperamento più affine al nostro, ci sono certe persone che hanno una mentalità diversissima dalla nostra, però dobbiamo cercare di convivere lo stesso, soprattutto di accettare l'altro. La base della carità è questo, accettarci. Perché anche tra marito e moglie, pur conoscendoci, pur volendo bene, pur ci essendo che l'affetto, che la relazione, ma qualche volta bisogna accettarci. Bisogna, perché non sempre si condivide il modo di pensare, il modo di fare, il modo di agire. Ma allora se si vuol bene, ci si accetta. Soprattutto si rispetta la libertà. Ecco, guardate, io ho imparato dal Signore a rispettare la libertà di tutti. Mamma mia! Il Signore ha un rispetto della nostra libertà che è favoloso per me. È una cosa fuori di... Perché se noi diciamo no, non vogliamo... Il Signore si ritira, ci lascia fare, ci lascia dire, ci lascia andare. Non ci impedisce. Perché Lui ci ha creati liberi. E se Lui mettesse un limite alla nostra libertà, andrebbe contro se stesso, contro la sua creazione. Ecco perché ci lascia liberi. Allora, se il Signore ci lascia liberi, noi, tra di noi, perché non dobbiamo lasciarci liberi? A te piace bianco? Benissimo. A me piace nero? Benissimo. Tu tieni il bianco, io mi tengo il nero, andiamo d'accordo. Via fuori grigio poi. È vero o non è vero? Ma tante volte io ho visto anche, sono vecchia ormai e ho tante esperienze, dei litigi, delle contrarietà, delle mancanze di carità, per delle cretinate. scusatevi che le chiamo cretinate proprio, che non stanno né in cielo né in terra. Bisognerebbe essere come quei famosi due frati, non so, forse lo avete, ve l'ho già raccontato, ma ve la racconto ancora. Due frati erano tanto buoni, volevano bene a tutti e non avevano mai litigato. Erano tanti anni che erano nel convento insieme. E poi hanno detto, senti, dice, proviamo a litigare. Hanno detto fra di loro. Proviamo, tutti litigano, perché non dobbiamo litigare per noi? Proviamo prima di morire. E allora come facciamo? Beh, io dico che questo mattone deve stare qua e tu dici che questo mattone deve stare là. E va bene, allora questo mattone deve stare là, l'altro lo guarda. Sei proprio convinto che deve stare là? Metti allora. Perché a volte si litiga, provate a fare un atto di reminiscenza adesso, di controllo. Ditemi a volte per che cosa si litiga. Per delle cretinate che non stanno né in cielo né in terra. Ma se uno piace così, ma fatelo, contattatelo. A me piace colà, lo faccio. Dobbiamo anche sentirsi liberi, no? Non schiavi. Perché a me piace rosso, anche a te deve piacere rosso, ma un corno a me piace quello che... Vedete, queste sono cose. Adesso, perché il mondo va così male? Perché non c'è proprio la carità. C'è l'accaparramento, c'è il voler tutto per se stessi, c'è il voler comandare. Il demonio fa proprio questo. Il demonio mette l'inimicizia, mette la contrarietà, mette l'odio, e allora viene l'odio tra le nazioni, viene l'odio tra i ceti sociali, viene l'odio tra le persone. Ma sono cose irrazionali. Voi vedete cosa sta succedendo, no? A Napoli è così. Io sono stata forse un 20 anni fa a Napoli, perché c'era il raduno dei capi della musica religiosa, e c'era il raduno là. Io so che sono stata impressionatissima. Le mie consorelle erano di una pulizia, ma per allergia, per andare contro all'andazzo, no? Allora diventavano perfino troppo maniache della polizia. Ma io passavo per la Spacca Napoli, avevo un pezzo da fare a piedi per andare a quella famosa chiesa di Santa Lucia. Era là il raduno. Io dovevo stare attenta a come, perché buttavano le immondizie dalla finestra. 20 anni fa questo. Un giorno mi arriva un pacchetto così vicino, si è spaccato, erano tutti i rimasugli del mangiare, delle cose. Invece che metterli nella... non so dove... le porta immondizie dove mettiamo noi, no? Già allora! Adesso per arrivare al punto dove siamo, mi volete dire quanti anni di sporcizia si raduna? E dopo ci obbligano a smaltirle noi, e no, hanno ragione quelli che non li vogliono. Ve li siete fatti smaltire. Ma quelli che erano a capo, che sapevano benissimo cosa succedevano, che passavano per le strade e vedevano quel che vedevano. Ecco che cosa fa il demonio, vedete? Questa è tutta opera satanica. E vedrete quante cose verranno alla luce. Quella l'immondizia almeno. Vedrete? Perché il Signore ha detto l'Italia pagherà per prima. L'Italia pagherà per prima. Però al momento dell'impatto, cioè la terza guerra mondiale, la salverò. Saremo ridotti forse così male, che non saremo neanche in grado di partecipare alla terza guerra mondiale. Va bene. E questo. E guardate che quello che dice il Signore si avvera proprio tutto, si avvera proprio tutto. Perché quando mi dicevo tutte queste cose, non c'erano ancora gli stati a sud della Russia, e che io andavo a guardare nella tratta dove sono gli stati a sud della Russia, che non c'erano ancora, si sono formati dopo. Tutti, va bene, ho detto, vedrete, ogni modo noi siamo avvisati, ma in che cosa siamo avvisati? Nell'avere totale fiducia in Lui, nel pregarlo, nel vivere bene come Lui vuole che noi viviamo. Non c'è niente altro da fare, sapete, che fare il proprio dovere da mattina a sera e da sera a mattina, in grazia di Dio. Per questo ci aiuta la lettera di San Giacomo. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. La tentazione è di tutti, la tentazione c'è sempre. Il demonio non sta mai quieto, non sta mai fermo. La Sacra Scrittura dice, ci circonda come un animale feroce cercando di divorarci. Non crediate che vi lasci in pace il demonio, mai. Dobbiamo subito riconoscerlo. Quando ci turba qualche cosa, quando ci sgomenta, quando manca di carità, quando vuole la divisione, quando vuole che noi brontoliamo, quando vuole che non sopportiamo, questo è sempre Satana. È sempre Satana. Nessuno quando è tentato dica sono tentato da Dio. La conoscevate questa lettera? Perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. È una grande verità. Dio non può essere tentato dal male. Può fare quel che vuole il demonio, ma Dio non lo sfiora neanche. Ma neanche non vuole che noi siamo deboli di fronte a questo. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza, non è Dio che ci tenta, è la nostra concupiscenza che lo attrae e seduce. Sapete cosa vuol dire concupiscenza? Tutti i desideri non buoni che abbiamo dentro di noi, la concupiscenza della carne, la concupiscenza dell'intelletto, cioè il desiderare cose non buone, il voler fare proprio delle cose che non vanno. Dio non ci tenta di questo, ciascuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae, prima lo attrae. Guardate che abbiamo ma non so quante cose che ci attraggono al male. Mai come in questi tempi, sapete. Mai come in questi tempi il male è così palese, è così seducente, è così attraente. Basta che guardiamo il cinema, basta che guardiamo anche gli affici delle strade, i quadri, le persone, quello che dicono, la televisione, tutto è basato sul male. Ditemi solo 20 anni fa se era permesso mostrare quello che mostrano adesso solo per fare dei reclami alla televisione. E un bambino che vede, un ragazzino che vede, cosa fa? Che lo attrae, prima lo attrae e poi lo seduce. Fanno così tutti, perché non devo farlo anch'io. Prendono tutti la droga perché non la devo provare anch'io. Vedete come si è abbassata l'età di quelli che prendono la droga? Dei ragazzini? Perché è logico, hanno voglia di provare. È allettante. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato. prima lo desidera, poi lo ritiene con la mente, lo pensa e poi lo fa. E il peccato, quando è consumato, produce la morte. È chiaro questo? Questa è la lettera di San Giacomo, che è nella Sacra Scrittura, perciò approvata da Dio, approvata dalla Chiesa, infallibile. Ve lo torno a leggere. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova, e si può superare la prova, ma se non ci si inginocchia a pregare e non si cerca di evitare il male, come fa a superare? Riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno al male. Non è mai Dio che tenta. Dio ci lascia liberi, sì, perché ci ha creato liberi. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza, cioè il desiderio delle cose cattive, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, perché se noi desideriamo fortemente una cosa che è contro la legge di Dio e cediamo, allora ecco il peccato. E il peccato, quando è consumato, produce la morte. Non andate fuori strada, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della Luce. Ogni buon regalo. Cominciamo dal regalo di essere in grazia di Dio. Che bello regalo. È il più importante. Il regalo della preghiera. Il regalo della Santa Messa. Il regalo dei sacramenti. Il regalo di ascoltare la verità. Il regalo di conoscerla, il regalo di averla fra le mani, perché credo che la Bibbia l'avete tutte fra le mani, questa è la lettera di San Giacomo. Ma ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene da Dio, dall'alto, e discende dal Padre della Luce, nel quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. La verità è sempre quella. Non cambia mai la verità. Dio è verità e Dio è eterno. Non fate come quel prete che mi ha detto: ma sorrida, ma lei segue ancora le norme dell'Ottocento? No, reverendo, le ho detto, seguo quelle di 2000 anni fa, le ho detto, indicando Gesù. Ma scherziamo? E quelle di 2000 anni fa, vorrei dire tutta l'eternità della perfezione, ma è Gesù che ci ha portato la verità incarnata, perché lui: io sono la via, la verità e la vita, ha detto Gesù. Ha abbassato la testa, non ha più parlato. Ma un sacerdote, un sacerdote che mi dice questo. Purtroppo ce ne sono anche di quelli. Dice: nella quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. La verità non può cambiare. 2 e 2 fanno 4, no? Provate a cambiare. Dio è 1 e 3, provate a cambiarlo, è così. Ogni grazia viene da Dio, logico. Col peccato originale ci eravamo allontanati da Dio, ma Dio ci ha promesso subito il Redentore, ha mandato Gesù. È venuto in carne e ossa 2000 anni fa e ci ha redento. Questa è la verità. Perché Dio, di sua volontà, egli ci ha generati con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Certo, quando San Giacomo scriveva questa lettera, Gesù era morto da poco tempo. E allora loro erano davvero le primizie, perché avevano conosciuto Gesù e lo seguivano. Ma noi, dopo 2000 anni fa, a che punto siamo? Ditemelo. Ha ragione Gesù quando dice: non temete piccolo gregge. Noi siamo un piccolo gregge, sapete? Piccolo a confronto di tutto il mondo. Pensate solo a tutti i popoli dell'Asia che non credono in Gesù. E saranno distrutti. Pensate, quanta gente c'è. Quanta gente in Africa non conosce Gesù. Ce ne sono che conoscono Gesù. Ma c'è in questo momento Satana che sta combattendo con i suoi per distruggere tutti quelli che credono in Gesù. Ma non riuscirà. Non riuscirà. Non andate fuori strada, fratelli miei carissimi. Ogni buon regalo e ogni dono perfetto viene dall'alto e discende dal Padre della luce, nella quale non c'è variazione né ombra di cambiamento. Di sua volontà egli ci ha generati, con una parola di verità, perché noi fossimo come una primizia delle sue creature. Lo sapete, fratelli miei carissimi, sia ognuno pronto ad ascoltare. Pronto ad ascoltare, con le orecchie bene aperte, lento a parlare, ce lo dice San Giacomo, e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Quando noi siamo invasi dall'ira, non capiamo più niente, vediamo nero, vero, diciamo. Perché tanti si uccidono? No, non è che vogliono in quel momento uccidere, ma l'ira li porta a uccidere. L'ira non fa bene a nessuno. L'ira, chi è sotto l'impero dell'ira, non ragiona. Ma bisogna essere anche lenti nel parlare. Prima del parlare, pensiamo, ragioniamo. Prima di dire una parola diciamo: è vero quello che dico, sono convinta di quello che dico. Perciò, deposta ogni impurità e ogni resto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. Prega, perciò dice, deposta ogni impurità, e abbiamo tante impurità. Prima di tutto c'è la confessione, no? Che ci aiuta a deporre ogni impurità e ogni resto di malizia. Poi c'è il pentimento, perché non sempre siamo, è possibile confessarci, non sempre siamo in peccato mortale, anche in peccato veniale. Ma tutte le impurità della nostra mente, cerchiamo di deporle, anche ogni malizia. Il pensare male non vi giova niente. Il male purtroppo lo si vede e lo si constata, ma noi per quello non dobbiamo giudicare le persone, perché non possiamo giudicare nessuno. Non giudicate e non sarete giudicate, dice. Ma invece che sottolineare la malizia, invece di essere uno di quelle che vedono sempre il lato nero delle cose, il lato negativo delle cose, non lo vuole il Signore. Perché se uno si rimesta sempre nella melma, sarà sempre sporco, no? Cosa dite voi? Guardiamo anche il lato positivo delle cose, che è la creazione di Dio, che è la bontà di Dio, che è il valore dei sacramenti. Chi sono le persone buone? Che grazie a Dio ce ne sono persone buone. Ce ne sono. Basta saperle individuare, no? Deposta ogni impurità e ogni malizia. Accogliete con docilità la parola di Dio. Senza dire, ma è così, ma dopo è colà, ma chissà che cosa avverrà, e se succederà questo. Ma cosa volete dire? Non sappiamo noi quello che succederà. Viviamo momento per momento. Accogliete con docilità la parola che è stata seminata in voi e che può salvare le vostre anime. È questa parola qua del Signore che può salvare le vostre anime. Io ve la trasmetto, non è mia questa parola. Lo sentite che ve la leggo apposta. Perché sono le stesse cose che mi fa ripetere il Signore, che mi ha fatto dire anche prima. Però sentendole leggere e leggendo San Giacomo, dice 2000 anni fa diceva questo. Credete che non sia valido anche per noi adesso? Altro che se è valido. Di accogliere con docilità la parola che è stata seminata in voi. Cioè senza voler trovare il pelo nell'uovo, senza dire ma perché, ma così, ma colà, ma se succede questo, ma quell'altro, ma facciamo con docilità. È la parola del Signore, crediamoci. E docilmente aderiamo a questa parola. E che può salvare le vostre anime, perché è questa parola qua del Signore che salva le nostre anime. Non ci sono altre parole. Non c'è quello che è scritto nel giornale, in qualsiasi giornale del mondo, non è quello che dicono alla televisione che ci salva, non è quello che ci dicono gli amici al bar o non so dove. E poi sentite, siate quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Adesso, per esempio, siete qua. Io sono sicuro che voi in questo momento aderite a quello che San Giacomo vi dice. No. Ma e dopo la mettete in pratica? Ognuno di voi faccia l'esame di coscienza. Io sento, aderisco, sono convinta che questo è bene. Però lo metto in pratica. Quando vado a casa, quando incontro il tale, quando vado nel tal posto, quando sono nel lavoro, di giorno e di notte, lo metto in pratica. Ecco, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, perché se siete solo ascoltatori, illudete voi stessi. Ah, l'ho sentito, sì, la parola, ah, è bellissima, sì, va bene, però io faccio quel che mi pare. Ah, ma è necessario far così, perché non si può fare altrimenti, no, mi dispiace. Se non è secondo la legge di Dio, si può proprio fare altrimenti. Sì. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio. Appena si è osservato, se ne va e subito dimentica com'era. Sembra scritto per i giorni nostri, e questo è San Giacomo 2000 anni fa. Vedete che la verità è una. Non ci sono tante verità, cari. Credete, la verità è una. Perché dice, se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, qua è scritta in P maiuscolo la parola, perché è il verbo di Dio, somiglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno specchio e appena si è osservato se ne va. E subito dimentica com'era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, fissa, cioè ci riflette sopra, la legge della libertà. La legge perfetta è la legge della libertà e le resta fedele non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Rileggo. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, prima di tutto bisogna conoscerla, vero? Logico. E voi la conoscete, che è la legge della libertà, perché è la verità che vi farà liberi, dice Gesù. È la verità che ci farà liberi, non la menzogna. La menzogna ci lega sempre. come un ascoltatore smemorato che ascolta ma dopo dimentica quello che ha ascoltato, sì, devo pensare anche altre cose io, ma come uno che la mette in pratica. Perché voi ascoltate molte cose vere, ma se fuori della porta non le mettete in pratica, è come uno smemorato. Ecco. Questi troverà la sua felicità nel praticarla, se la mette in pratica. Se qualcuno pensa di essere religioso, sentite, ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana, perché purtroppo noi abbiamo un membro del nostro corpo, la lingua, che è terribile. È quella che ci fa andare in paradiso, è quella che ci farà andare all'inferno, è quella che ci farà andare un bel po' in purgatorio, la nostra lingua. Perché il saper tacere e il saper parlare è una cosa molto, molto, molto difficile, che però con l'aiuto di Dio si può fare. Perché anch'io a volte mi domandavo, io dicevo, Signore, fammi fare quello che vuoi Tu, fammi tacere quando vuoi Tu, fammi parlare quando vuoi Tu, questa era la mia preghiera la mattina. Poi succedeva quel che succedeva durante il giorno, come succede. E mi accorgevo la sera, dicevo, oh, accidenti, dico. Mi sono sentita dire così, 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 e non ho risposto. E dopo dico, ma se ho chiesto io al Signore che mi facesse tacere quando era il caso di tacere, si vede che mi ha ascoltato e mi ha fatto tacere, no? Oppure, oh, mamma mia, ho detto quella frase così forte, così anche dura a volte in certe cose. Ma perché? E dopo pensavo, ma se l'ho ho pregato la mattina con tutto il cuore che mi facesse dire solo quello che volevo, si vede che quella era una verità che andava detta. Dopo riscontravo che era vero, eh? Dopo riscontravo. E se qualcuno pensa di essere religioso ma non frena la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa. Sentite cosa dice lo Spirito Santo, per mezzo di San Giacomo. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, cioè la carità. La carità fattiva, non ha parole. Vai in pace e non do niente, no. E conservarsi puri da questo mondo. Cosa vuol dire? Non fa peccati di nessun genere, né coi pensieri, né con le parole, né con le opere. Questo è conservarsi puri da questo mondo. E l'aiutare, soccorrere gli orfani e le vedove, erano quelli che più avevano bisogno ai tempi delle cose. E adesso? Adesso ci sono persone che hanno bisogno. Ne conosciamo persone che hanno bisogno. Ma se andiamo avanti così, vedete che mancherà davvero anche il pane, davvero. Questo è quello che dice San Giacomo, cioè la carità. La carità. E la carità è amare il prossimo, ma amare Dio. Perché il conservarsi puri da questo mondo vuol dire amare Dio. Con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. Ricordiamoci, amare Dio con tutto il cuore. O per questo non devo amare il prossimo, anzi, il Signore vuole che amiamo tutti e che non abbiamo preferenze di persone. Ma prima di tutto amare Dio. Se io vedo Dio negli altri... Sentite, ci sono persone simpatiche e persone antipatiche, da quando mondo è così, no? Ci sono di quelle che magari sono simpatici a certe persone e antipatiche a certe altre, perché secondo anche l'indole che abbiamo, il carattere, no? Uno per esempio è tutto gioioso, tutto così, ama le persone che sono come lui, gioiose e così. Uno che è taciturno così dice, uff, che barba, no? Un altro invece che è portato più al silenzio così dice, che chiacchierone quello. Assolutamente. Vedete, siamo fatti in tante maniere, in tante maniere. Ma se noi guardiamo l'essenza delle persone, diciamo, hanno un'anima. Hanno un che è nel corpo, che può sia bello, che sia brutto, che sia quello che è, con delle attitudini, dei modi di fare. Ma se io penso, c'è Gesù nella loro anima, io devo vedere Gesù nel prossimo, non devo guardare se il temperamento è gioioso, se il temperamento è noioso, se ci piace o non ci piace. Vediamo che c'è il Signore. Allora non facciamo più fatica a stare con loro, anche se è di un temperamento diverso dal nostro, perché ognuno cerca di sta bene col temperamento simile al proprio, no? È vero o non è vero? Questo è umano. Però io devo amare tutti, lo dice qua, chiaro e tondo. Non posso io avere una predilezione per gli uni e non. È logico che la prima carità intanto è quelli di famiglia, quelli che ci sono vicini. Perché nella mia lunga vita ho visto anche questo, delle persone molto caritatevole, nelle opere di carità andavano a trovare i poveri, portavano questo, portavano l'altro, e poi erano impossibili in famiglia, in casa. No, mi dispiace. Primo dovere è amare quelli di casa e quelli di famiglia. Primo dovere, il prossimo più vicino, perché a volte gli altri sono lontani, li vediamo sporadici, così sporadicamente, allora diciamo, vado d'accordo con quello. Amiamo con tutto il cuore quelli che ci sono vicini prima, e poi allarghiamo la carità a tutti, è logico, la carità è fatta così, la carità. Amare con tutto il cuore, con tutta l'anima, cioè con l'intelletto, con tutte le forze. Amare, non odiare. Il Signore non vuole. Vuole che odiamo solo Satana, vuole che odiamo solo il male, quello sì lo odiamo. Satana lo potete odiare quanto volete, anzi vi esorto a odiarlo proprio. Va bene, per non cadere nei suoi inganni, perché è terribile l'inganno che fa Satana. Vi fa vedere lucciole per lanterne, vi fa vedere il bene per il male e viceversa. Ma voi abbiate sempre come modello Gesù, il Vangelo. Vedete, religione pura e senza macchia davanti a Dio nostro Padre è questa: soccorrere il prossimo. Orfani, dice soprattutto ai vedovi, specialmente a loro. Ma soccorrere tutti quelli che possiamo soccorrere. Amare tutti. La carità ama tutti, non fa distinzione. E conservarvi puri da questo mondo, puri, senza peccato. Vedete, io mi fermo qua, perché mi pare che il Signore ve ne ha dette già abbastanza di cose, no? Cosa dite? C'è qualcosa da rimarcare? C'è qualcosa che volete chiedere? Chiedetela se volete. Altrimenti, sì, quattro. Ditemi voi. Volete sapere qualcos'altro? Sentiamo, dite, parlate anche voi qualche volta, chiedete. Nessuno vuole chiedere niente, vi basta quello che vi ho detto? Allora guardate, continuiamo su questo tema.
Ha parlato bene, ha detto delle cose.
Ah beh, ma non sono mica io, è il Signore qua. Perché? Guardate, una cosa ancora vi raccomando. noi abbiamo questa sacra, guardate, questa è la Bibbia, no? Non è tutta la Bibbia, non è l'Antico Testamento, non c'è. C'è il Nuovo Testamento e i Salmi in questo caso. Ma credo che la Bibbia l'abbiate tutti in casa, è vero o non è vero? L'avete? Vi salta in mente qualche volta di aprirla e di andare a leggere qualcosa, no? Io vorrei proprio spronarvi a questo. Io oggi mi ha fatto leggere San Giacomo, una parte della lettera di San Giacomo, una parte. Provate a andare a casa e rileggerla. Oppure, prima di io quello che dico sempre, ma vi verrà fuori dagli occhi o dalle orecchie quello che vi dico, prima di dormire la sera, leggete un pensiero della Bibbia. Un pensiero, mica non so io, sempre però ordinato, ecco, questo che vi devo dire, torno ad aprire gli occhi qua, perché, per esempio, cominciate, ecco, io ho letto l'inizio di questa lettera, dove è andata a finire adesso, ecco qua, questa lettera di San Giacomo, io ho letto, anzi, non ho neanche letto l'inizio, ve lo leggo subito. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù disperse nel mondo. Salute. Cioè a tutti. Considerate perfetta Letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. La pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Questo è l'inizio di questa lettera. Non so perché non ve l'ha letta. Considerate perfetta Letizia, cioè la gioia più grande, miei fratelli, quando ogni sorta di prove, quando subite ogni sorta di prove, forse il Signore voleva anche che vi leggessi questo, quando subite, noi adesso, subiamo sì delle prove, ma potrebbe venire un momento in cui c'è proprio richiesto l'out, o essere fedeli a Cristo o rinnegare Cristo. Siamo mica tanto lontani da questo, sapete. Il governo è contro Cristo. La stampa è contro Cristo. Può darsi benissimo che tanti capi dei vostri, dove lavorate, siano contro Cristo. Atei completi. Che non vogliono saperne né di religione. Tante persone con le quali lavorate insieme. Siamo in una situazione così adesso. La maggior parte di quelli che lavorano, lavorano con delle persone atee, che non ne vogliono sapere di Cristo. E allora, adesso magari vi faranno delle angherie, vi faranno delle cose così, domani potrebbero farvi anche qualcosa di peggio. E allora dice, considerate perfetta Letizia. Per noi è dura, vero, la cosa. Perfetta Letizia quando gli altri vi maltratteranno. E difatti tra le beatitudini, beati voi quando sarete perseguitati. Provate a leggervi, e Matteo, no? Il discorso della montagna di Matteo, nel Vangelo di San Matteo. Dove?
Sorrida, dobbiamo sempre invocare lo Spirito Santo.
Ah, sempre.
Allora
sempre.
Sempre.
Guarda qua, eccolo qua il discorso della montagna. guardate anche questo che dice, guardate dai falsi profeti, questo è il discorso della montagna, che vengono a voi in veste di pecore ma dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fiche dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Scusatemi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Non ce l'ho io qua. Ecco, grazie. Perché quell'altro non è mica contento che io vi dica. Vedete, tutta la Sacra Scrittura è una sintesi unica. Lo sentite dire in una maniera, lo sentite dire dall'altra. È il Vangelo, è le lettere degli Apostoli, ma la verità è. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Ora voi potete prendere qualsiasi parte o del Vangelo o della Sacra Scrittura, delle lettere, vi sentirete dire sempre la stessa cosa, perché la verità è, non ci sono due verità, perché una distruggerebbe l'altra, o due e due fanno quattro, o due e due fanno cinque, uno dei. Vedete come stanno le cose. Allora, San Giacomo dice, sapendo, dice, considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, sapendo che la prova della vostra fede produce la pazienza. Da patio a patris, passo su un patti, che vuol dire saper sopportare. La pazienza è la virtù che posso. Cosa vuoi?
In tutto questo, tante volte viene consigliata anche, ma nel senso proprio cristiano del termine, la prudenza. Cioè,
ma la prudenza è un'altra virtù. La prudenza è riflettere prima di agire una cosa, guardare il fine per cui si fa, ma non. Ma anche nella prudenza c'è la pazienza. Quello è un altro. Sapendo, dice, che la prova della vostra fede produce la pazienza, il saper sopportare. E la pazienza completi l'opera sua in voi, perché siate perfetti e integri senza mancare di nulla. Se noi non sappiamo sopportare, se siamo impazienti, di sicuro manchiamo, se non altro, di carità, poi di prudenza. È una virtù grande la prudenza, sapete? È una virtù grande. Il ponderare, prima di fare qualche cosa, penso, intanto il fine è buono, i mezzi sono buoni, e se io agisco così ottengo un bene o ottengo un male? Quante volte il Signore mi ha fatto tacere per prudenza? Sarei saltata su come una molla io. E il Signore no, ferma. Sa lui le cose. Se qualcuno di voi manca di sapienza, sapienza vuol dire il comprendere, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare. Ah, che bello. Noi domandiamo qualcosa a qualcuno, quello ce la dà, però dopo è facile che ce la rinfacci, guarda che io quella volta t'ho dato, eccetera, e senza rinfacciare, Signore. E già gli sarà data. Ripeto, se qualcuno di voi manca di sapienza, cioè capire, la domandi a Dio, che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data. La domandi però con fede, senza esitare. Ma domanda al Signore, chissà se il Signore me la dà, ma dopo andrà bene che io gliela chieda. No, ma non fate queste cose, chiedetelelo e basta, con fede, sicuro, perché Dio dà a tutti, con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. E non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, un uomo che ha l'animo oscillante e instabile in tutte le sue azioni. Non si può pensare di ricevere dal Signore se si ha l'animo oscillante, se non si crede, ora si crede, ora non si crede, ma sarà meglio così, non sarà meglio. No. Abbiamo fede. Se noi abbiamo fede, siamo certi che Dio ci può dare. Se noi non sappiamo di chiedere il bene, diciamo: Signore, guarda, io ti chiedo questo, se è bene me lo dai. Se me lo dai vuol dire che non è bene, perché a volte noi chiediamo anche cose che non sono buone, come i bambini, no? A volte vorrebbero prendere il coltello, glielo date voi il coltello a un bambino, si può far male. Ma noi adulti credete che siamo più saggi a volte? Signore, se è tua volontà per il nostro bene, dammelo. Pregate così sempre. Lui sa. Il povero e il ricco, il fratello di umili condizioni, si rallegri della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come fiore d'erba. Si leva il sole con il suo ardore e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade, e la bellezza del suo aspetto svanisce, così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Non invidiate i ricchi, non invidiateli, è tempo perso. Pregate che si salvino l'anima, perché Gesù ha detto che è un grande pericolo la ricchezza. Beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Nessuno quando è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male e non tenta nessuno. Ciascuno piuttosto è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza concepisce e genera il peccato, e il peccato quando è consumato produce la morte, quello che ho già detto. Parla del ricco e del povero nell'assemblea cristiana. Ecco un'altra: che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Ah, io credo, senz'altro credo, però le opere dove sono? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Quali sono le opere della fede? Prima di tutto la preghiera, l'osservanza dei comandamenti. Perché se io ho fede, credo in quello che Dio mi ha dato. E prima di tutto mi ha dato i 10 comandamenti, è vero? Ancora ai tempi di noi. Dei tempi. Io servo. Quando io vado a confessarmi, passo in rivista i comandamenti e dico: ci sono tante sfumature. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. E se io metto una persona al posto di Dio, E se io amo qualcuno al posto di Dio? E se io ascolto qualcuno al posto di Dio? E avanti di questo genere. Non ammazzare. Beh, va bene, io non arrivo a ammazzare. Ma guardate nel Catechismo di San Pio X. Che cosa proibisce il quarto comandamento? Non ammazzare. Guardate. Guardate. L'omicidio, il suicidio, il duello, le percosse, le ingiurie, le imprecazioni e lo scandalo. Me lo ricordo ancora perché ce l'hanno fatto, ce l'hanno insegnata a 7 anni, 8 anni. Lo scandalo, per esempio. Chi è che pensa che lo scandalo sia contro il comandamento? E scandalo vuol dire indurre gli altri a peccato. Convincere gli altri di far peccato. A dire il falso. A fare fatta testimonianza. Tante cose. Così anche la fede dice, se non ha le opere è morta. Al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene? Anche i demoni ci credono. Eh sì, lo sanno benissimo. E tremano, orca se tremano. Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Dio non l'ha permesso, ma lui era disposto anche a questo. Vedi che la fede cooperava con le opere di lui. E che per le opere quella fede divenne perfetta. Eh sì, perché lui era disposto a sacrificare suo figlio con le opere, mica solo credeva in Dio così. Arrivava al punto di sacrificare suo figlio pur di obbedire al Signore. E si compì la scrittura che dice, e Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accordato a giustizia. E fu chiamato amico di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Non quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. Ricordatevi quel brano del Vangelo detto da Gesù. Non basta dire Signore, Signore, bisogna fare. Così anche Rab, dice la meretrice, non venne forse giustificata in base alle opere per aver dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? Questo è un brano della Sacra Scrittura. Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Non basta credere in Dio, bisogna. E tenere a freno la lingua, ve lo dico anche questo. Fratelli miei, non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, sempre sbagliamo, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se è capace di tenere a freno la lingua, quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. È vero, come si fa a dirigere i cavalli? Col freno? Bocca no? Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da 20 gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole che chi le manovra. Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose Vedete, un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità. Scusatemi. Sì. Vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita. Guardate che è saggio quello che si dice l'Apostolo. Anche la lingua è un fuoco. Quanti peccati non facciamo con la lingua? Quante cose giuste e quante cose sbagliate. Se io vi trasmetto, vi leggo la lettera e vi trasmetto la verità, ho adoperato la lingua in modo giusto, ma se io l'adoperassi per offendervi, per darvi degli stolti, per non dire la verità, per mentire, per parlare male degli altri, eccetera. Vive inserita nella nostra membra e contamina tutto il corpo, la lingua, e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna, che sarebbe l'inferno. Chi non pecca con la lingua è perfetto, dice la Sacra Scrittura. Infatti ogni sorta di bestie e di uccelli, di rettili e di esseri marini, sono domati e sono stati domati dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini. Fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce la benedizione e la maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. Forse la sorgente può fare sgorgare dallo stesso getto acqua dolce e amara. Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce. Perciò un'altra raccomandazione, guardatevi dai peccati fatti con la lingua, che sono la maggior parte dei peccati che facciamo. Sapienza terrena e sapienza dall'alto. Chi è saggio e accorto tra voi, mostri la buona condotta alle sue opere, ispirate a saggia mitezza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la realtà, la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto, è terrena, carnale, diabolica. Perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Che poi le contese, mamma mia, per che cosa nascono? Per delle cretinate a volte per delle cose serie. Però state attenti, che non vengano mai per spirito di gelosia e di contesa, cioè di voler avere di più. Perché allora c'è ogni sorta di cattivo, di disordine. La sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica. Il Signore è il Dio della pace, non della guerra. È pacifica, mite. È la mitezza. Che grande virtù la mitezza. Arrendevole. Ti piace così, a me piace colà. Guardiamo, ci rimetto qualche cosa, ma lascia. ma lascia che ognuno faccia come crede. Che cosa importa? A uno piace bianco, all'altro piace nero, all'altro piace rosso, all'altro piace verde, e che facciano come vogliono. Le contese, a volte noi siamo, manchiamo proprio di mitezza, di arrendevolezza, per delle cretinate, per dei punti di vista, no perché non voglio cedere, voglio che gli altri facciano quello che voglio io, ma chi ti dice di fare così? Satana? A me piace che questa sedia sia messa qua e l'altro piace colà. Ma per una sedia state a litigare? Per una cretinata del genere? Per una stupidata proprio? Ma a volte provate a pensare alla vostra. Fate un po' di esami di coscienza. Quante volte avete litigato per stupidate di questo genere? Solo per puntiglio. Allora entra la superbia, vedete, perché devo vincere io, devono gli altri fare quello che voglio io, ma chi sei tu per imporre la tua volontà agli altri? Anzi, sia rendevole. A uno piace così, ma sì, fallo, ma cerca di fare come piace agli altri. Sapete come si vive bene così? Si va d'accordo con tutti, ci si vuol bene, non si fa trionfare il Satana. Ve lo torno a leggere. La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura prima, senza peccato, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità. E la parzialità tante volte viene dalle simpatie e antipatie, ma non ci devono essere tra di noi simpatie e antipatie. Se tutti gli uomini sono immagine di Dio, io voglio bene a tutti, a tutto il mondo. Quello avrà un temperamento più simile al mio, l'altro meno, ma che importa? La diversità è anche bella, se fossero tutti uguali, sapete che barba che verrebbe? Cosa dite voi? Piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, specialmente chi ha l'insegnamento, chi sovrasta gli altri, chi ha degli operai, chi ha delle persone sotto, state attenti alla parzialità. Perché io ho visto delle persone tanto buone, anche tanto rette così, ma però lasciarsi prendere da questa parzialità. E quello mi va di più, perché quello è più affine al mio temperamento, quell'altro meno, allora quell'altro lo lascio in un angolo, quest'altro lo colmo di azione. No, state attenti, non è così, signore. Se vedeste in tutti Gesù, se vedesti tutti proprio, allora come fareste? Non cedereste mai alla parzialità. Senza ipocrisia, mamma mia, quanta ipocrisia c'è in questo mondo. E mi devo tenere buono quella persona perché, eccetera, eccetera. E poi devo far bella figura, e allora tratto così, e poi c'è questo e quell'altro, tante cose brutte. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Se noi cerchiamo la pace, prima di tutto rispettiamo tutti, guardiamo il bene di tutti, non pensiamo male degli altri, pensate bene degli altri. Ma è così lampante, non importa niente, non sei mica tu il giudice, lascia che lo giudichi il Signore. Da che cosa derivano le guerre e liti che sono in mezzo a voi? Dice l'Apostolo. Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Bramate e non riuscite a possedere. Fa una fotografia degli uomini di tutti i tempi, sentite. E uccidete. Perché ci sono le guerre? vogliono il petrolio, vogliono l'oro, vogliono le ricchezze, vogliono che il loro pensiero si sovrasti e che tutti la pensino come loro. Vedrete che fine fanno, vedrete coi vostri occhi. Bramate e non riuscite a possedere, e uccidete. Invidiate e non riuscite a ottenere. Quanta invidia c'è questo mondo. E allora combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male. Anche quel Signore. Chiedete a volte, ma non ottenete. Perché? Perché chiedete male. Per spendere per i vostri piaceri. Eh no, eh. Guardate quello che è dovere, non quello che è piacere. Gente infedele, proprio esclama San Giacomo, non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Lo dovremmo scrivere in tutte le strade, in tutti i giornali, in tutte le edicole, dappertutto. E se lo dice San Giacomo qui, lo dice a nome di Dio e dice la verità e si trasmette la verità. Potete crederci, potete anche non credere, ma guardate che è così. Guardate che questa è la verità. Questa è la verità. Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Quando io vedo quelle povere donne, quelle... Vi siete mai domandate perché gli uomini sono sempre in camicia, cravatta, eccetera, e le donne sempre mezze nude? Non è lo stesso calore nella stanza? Ditemelo. Io proprio guardavo l'altro giorno e dicevo, ma è possibile? Quelli là sono vestiti con camicia, cravatta, giacca e non si vede che boiano dal caldo. E se donne mezze nude? Ve lo chiedete il perché? Non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo, si rende nemico di Dio. Chiaro e tondo, te lo dice. O forse pensate che la scrittura dichiari in vano, cioè parli in vano, e non è. Fino alla gelosia ci ama lo spirito, che egli ha fatto abitare in noi. Il Signore ci ama fino alla gelosia. Perché ci vuole perfetti e ci vuole dare la vita eterna, il paradiso. Ma non crediate che seguendo il mondo si vada in paradiso, si va all'inferno. E pensate che quando uno è morto capisce subito che cos'è, ma non può più tornare indietro. Perché non credere prima? Perché non pensare prima, ma adesso devo soffrire, il caldo, questo, quell'altro. Ma e dopo sarò beato per tutta l'eternità, non soffrirò più né freddo né caldo, sarò felice, non avrò più nessuna malattia. Per secoli e secoli, millenni, e poi ricomincia da capo l'eternità. Ma che cosa faccio? Me la rovino io con le mie mani per seguire la moda, per seguire questi uomini matti o donne matte, che mi dicono quello che non è vero perché sono in mano a Satana. Guardate che noi ci troviamo in un bivio tremendo adesso, eh? O ci dichiariamo per Dio o ci dichiariamo per Satana. La via di mezzo non c'è. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Lo dice chiaro Gesù. Il ni non esiste. O siamo convinti fino in fondo, o se non siamo convinti, ci dà anzi una grazia più grande per questo ci dice Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Certo, non c'è niente di peggio per la superbia. Non c'è una. E la superbia è quella che ha rovinato Lucifero con tutti gli angeli. La superbia è quella che ha rovinato Adamo ed Eva, perché volevano essere simili a Dio. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Certo, c'è sempre attorno, noi siamo circondati sempre dai demoni, che cercano di fare tutto il nostro male. Ma se noi resistiamo, loro fuggono, non hanno potere su di noi. Adoperate l'acqua santa. Adoperate, quando vedete che le cose vanno male, quando vedete che il demonio è così forte, che cerca di traviarvi, che cerca di rovinarvi, adesso poi in questo momento ha un grande potere il demonio, perché il Signore glielo permette. Sapete perché? Perché ci sono troppi peccati nel mondo. Ci sono troppi peccati. In questi ultimi anni proprio l'umanità si è, ma io direi putrefatta, guardate. È andata incontro al male, al peccato. E allora il demonio ha una grande forza, ma non come Dio. E allora adoperate tanto l'acqua santa. Adoperatela, non abbiate paura. Io tutte le sere faccio l'esorcismo, tutte le sere. Perché è rabbioso. È rabbioso, specialmente con noi che cerchiamo di essere tutti di Dio. Ma non può far niente. È una bestia legata alla catena, ma noi dobbiamo adoperare. Avete dei disturbi, perché guardate che sta rovinando anche con certi disturbi così. Avete rumori, avete cose che non quadrano. Acqua santa, fatela dare dal sacerdote, fatela benedire dai sacerdoti e spargetela per la casa, benedite il letto, benedite. Guardate, dobbiamo adoperarle tutte le cose, perché Satana è tremendo. Per resistere al diavolo, ma egli fuggirà un po'. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti. Gemete sulla vostra miseria, fate tutto e piangete, il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza a vedere tutto il male che c'è davvero da fare così, e ne vedrete sempre di peggio per questo momento. E allora ecco che ci avvisa il Signore, ecco che ci mette in guardia. Gemete sulla vostra miseria, fate lutto e piangete, il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. Ed egli vi esalterà. Vedete, sono avvisi che il Signore ci dà in questo momento, perché ne abbiamo veramente bisogno. Bisogno, perché si sta scatenando il demonio, si scatenando tutto l'inferno, perché sa di avere poco tempo, lo dice nell'Apocalisse. Lui sa di avere poco tempo e lo ci dà dentro da matti, perché dopo sarà relegato per 1000 anni, dice la Sacra Scrittura. Ma intanto noi dobbiamo passare questo momento, e questo momento è adesso. Non rimandiamo più, è questione, lo vediamo già cosa c'è nel mondo, e andrà peggiorando. Ma noi ecco che abbiamo i rimedi, ce li dice. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge. E se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Noi non possiamo giudicare nessuno, però dobbiamo guardare il male, non è giudicare vedere il male, non è giudicare vedere quello che succede. Io non so se quelle donne che si svestono così andranno all'inferno, andranno in paradiso, io non le giudico, però dico quello è male. Mi sono spiegata? Chiaro, perché giudicare è un conto. Giudicare è detto tu andrai all'inferno, noi non siamo giudici, è solo Dio che è giudice, ma noi dobbiamo distinguere tra quello che è bene e male, quello sì, è doveroso, capite? Perché uno solo è legislatore e giudice, è solo Dio che ci giudicherà, colui che può salvare e rovinare, ma chi sei tu che fai il giudice del prossimo? Noi non possiamo essere i giudici del prossimo. E ora voi che dite oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni. Sentite che bello. Mentre non sapete che cosa sarà domani. Bello. Tutti gli imprenditori, tutti quelli che fanno i disegni per i guadagni, per questo, per l'altro, ditemelo. Viviamo giorno per giorno, non sappiamo se arriviamo a domani. Ma che è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Parola del Signore, sapete questa. Dovreste dire invece, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo e quello. Ma se il Signore vorrà? Perché noi non sappiamo neanche se arriviamo domattina, eh? Cosa volete che facciamo, programmi su programmi di che cosa? Se il Signore vorrà. Ora invece vi tentate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è iniquo. È iniquo. Chi dunque sa fare il bene e non lo compie, commette peccato. E ora voi ricchi, anche a questi piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine. La loro ruggine si leverà in testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni? Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. E le proteste dei mietitori sono giunte all'orecchio del Signore degli eserciti. Pensate a quelli che si sono arricchiti con tutte queste leggi inique che ci sono. Che sono là che fanno niente. Sono sui seggi del Parlamento, del non so che cosa, aumentano la loro stipendio, il loro stipendio, i poveri continuano a moltiplicarsi e aumentano tutte le tasse, aumentano tutto. Ditemelo, credete che scappino dalla legge di Dio, dalla verità? Guardate che tutto il Signore sa, tutto vede, tutto giudica. Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida. E le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi siete saziati di piaceri. Vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli non può porre resistenza. Va bene? Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Lui quanta pazienza ci vuole, vede? Guardate l'agricoltore, egli aspetta pazientemente il prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le piogge di autunno e le piogge di primavera. Siate pazienti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. E sì, per noi la venuta del Signore è il giorno della morte, lo dice. Non tormentatevi, fratelli, gli uni gli altri, non lamentatevi, scusate, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Prendete, o fratelli, a modello di sopportazione e di pazienza i profeti che parlarono nel nome del Signore. Quanto pazienza hanno avuto. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe? E conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra, né per qualsiasi altra cosa, ma il vostro sì sia sì e il vostro no, no, per non ricorrere nella condanna. Chi tra voi è nel dolore, preghi. Chi è nella gioia, salmeggi, che poi vuol dire ancora pregare. Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con olio nel nome del Signore, che è l'unzione degli infermi, vero? E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo rialzerà. E se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri, per essere guariti. Molto vale la preghiera del giusto, fatta con insistenza. Elia, era un uomo della nostra stessa natura. Pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi, se conoscete la Sacra Scrittura. Poi pregò di nuovo, e il cielo che diede la pioggia, e la terra produsse il suo frutto. Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità, e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via di errore salverà la sua anima dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati. Questa è la lettera di Giacomo. L'avevate mai letta? No. Qualche volta è bene proprio prendere in mano le lettere dei cari apostoli, anche se non è su San Paolo, c'è su San Giacomo, San Giovanni, San Pietro, e leggerle, perché ci insegnano tante cose, tante, specialmente nel tempo adesso che viviamo, perché la verità è eterna, la verità non ha tempo, Dio è eterno, la verità è eterna. Quindi queste cose che il Signore ci ha detto adesso, perché Lui è parola sua, vero? Non è parola mia. Meditiamole nel cuore. Se volete rileggervela a casa, avete tutti la Sacra Scrittura, no? Penso che tutti l'abbiate. E se non l'avete comprata, la prima spesa che dovete fare è questa. E leggetevi la lettera di San Giacomo apostolo. E sia lodato Gesù Cristo.
Andare avanti più lungo.
Grazie.